per capire gli andamenti urbanistici e quindi anche delle normative geopolitiche e governamentali che riguardano la città globale, è sicuramente interessante andare a vedersi effettivamente qual è la base materica su cui si posano, quella di fatto costituita tra 800 e 900, come si diceva, in cui il paesaggio europeo, prodotto dalle vicende politiche, economiche e culturali in 10 secoli di storia, è collegato ad esse da un intreccio complesso di casualità reciproche e viene messo in crisi proprio nei secoli di riferimento di cui parlavamo. E alcune di queste vicende, come le trasformazioni istituzionali, il progresso scientifico applicato alle tecnologie produttive, lo sviluppo economico e demografico combinati fra loro, oltrepassano la soglia critica e danno vita a un cambiamento radicale proprio in quei secoli, che sarà in qualche modo la base fisica su cui poggerà il capitalismo industriale e poi quello contemporaneo, specialmente nelle città occidentali. Le vicende che maggiormente influiscono sul paesaggio costruito si possono raggruppare in vari punti, così come ci spiega appunto Leonardo Benevolo. In primis i meccanismi della rivoluzione industriale, specialmente la seconda, che più o meno avvita intorno alla seconda metà dell'Ottocento, e cioè anche in qualche modo apportati dall'aumento della popolazione, l'aumento della produzione quindi industriale e la meccanizzazione dei sistemi produttivi, che si delineano in Inghilterra già dalla metà del Settecento, ma che si diffondono proprio nell'Ottocento e poi con un certo tipo di ritardo anche negli stati del sud dell'Europa, in special modo in Italia e in Spagna. Ricordiamo infatti che in Italia la seconda rivoluzione industriale, cioè tutta la parte di fatto della meccanizzazione dell'industria, si sviluppa tra 800 e invece l'inizio del 900, quindi tardivamente, andando a influire e a costituire le città quasi mezzo secolo dopo rispetto alle grandi città del nord Europa, specialmente riguardo all'esempio inglese, che è sicuramente l'archetipo di questo passaggio all'economia industriale. Questo cambiamento economico, la nascita di queste tecnologie per la prima volta dal XIII secolo, sia per quantità che per qualità, quelle messe in gioco, in qualche modo cambiano anche il sistema insediativo europeo. L'aumento della popolazione e lo spostamento della popolazione attiva dalla campagna alle città in qualche modo fa cambiare notevolmente queste, e in qualche modo il potere decide di cambiare anche rotta per riuscire a governare, a controllare meglio questa massa di popolazione che va a dar vita alle città, che ritrovano una rinnovata popolazione. Londra in special modo, che alla fine del Settecento supera un milione di abitanti, arriva nel 1851 addirittura a 2,5 milioni, mentre una città industriale come Manchester, tanto per capirci in termini proprio numerici, passa dal 1760 ad avere 12,000 abitanti alla metà dell'Ottocento, che ne ha 400,000. Insomma, un aumento veramente poderoso che in città come quelle italiane, come si diceva, arriva solo successivamente all'inizio del Novecento, in cui difatti in esempi come Milano e Torino lo spopolamento avviene nella media montagna, nelle borgate alpine, per raggiungere la città, ed è sicuramente un fenomeno più tardivo rispetto a quello di cui parliamo delle campagne inglesi. Cosa accade in queste grandi città che abbiamo definite un po' come archetipi della base capitalistica? Intanto c'è una riorganizzazione, per esempio sul solcato di nuove strade, di nuovi canali, e dopo il 1830 anche delle vie ferrate. Le industrie si addensano prima lungo le vie dell'acqua, e lì si può vedere anche benissimo a Torino, nella parte nord, intorno ai canali, i mulini, le vie dell'acqua, e poi intorno alle miniere di carbone, trasformando radicalmente vaste zone della campagna soprattutto quelle intorno alla città o comunque che verranno collegate in maniera infrastrutturale alle città. Basta pensare appunto anche alle vallate piemontesi. Andando per sommi capi, oltre al cambiamento fisico della città, in quel periodo vi è anche una revisione in qualche modo del patrimonio culturale europeo, a partire dal grande inventario dell'Enciclopedia, quella illuministica di Diderot e d'Alembert, stiamo parlando della seconda metà del Settecento, che avviene sotto appunto il famoso lume della ragione, che riconosce in ogni genere di realtà proprio un ordine oggettivo e mette in crisi l'equilibrio del sistema tradizionale universalistico e in qualche modo religioso. Qui intervengono tutti i grandi teorici del capitalismo e grandi padri dell'oppressione capitalistica, tra cui Adam Smith, che nel saggio del 1776, La ricchezza delle nazioni, propone un ordine naturale delle relazioni economiche, proprio in base a quell'idea di una razionalità, in qualche modo di una natura razionale, che sta alla base di quel cambiamento epocale che era di fatti l'illuminismo. I progressi della matematica, dell'ottica e della tecnologia strumentale in qualche modo permettono alla geodesia, alla cartografia di rappresentare in maniera più rigorosa la superficie terrestre e anche in ogni scala, un cambiamento che effettivamente rappresenta un vero passaggio all'interno del sapere, soprattutto del nuovo stato nazionale che sta nascendo in buona parte dell'Europa. Queste esperienze rompono l'antico rapporto fra la rappresentazione geometrica e l'esperienza sensibile alla portata di tutti, quello del mondo contadino. Infatti il metro, dedotto da una grandezza astronomica, sostituisce le unità tradizionali legate alla statura umana, il braccio, il piede, il pollice, e le varie scale di progettazione confluiscono in una dimensione mentale illimitata, entro cui i prodotti delle varie tecnologie si concretano separatamente, senza passare da un unico vaglio visuale. Insomma, le tecnologie in qualche maniera e anche la nuova maniera di guardare il mondo attraverso la cartografia e i nuovi mezzi di misurazione cambiano l'esperienza, in qualche modo la rendono appannaggio di alcuni esperti o di un sapere specifico che non è più a possesso degli individui, che di fatto erano quelli che animavano, che vivevano e che in qualche modo costituivano nella totalità il mondo contadino fino a quel momento, così come era conosciuto, cioè dalle tecnologie che invece erano state scoperte nel Medioevo. Quindi un passaggio quasi storico proprio a cavallo di questi secoli. Quindi cosa succede? Quello che era stato in qualche modo il sincretismo architettonico e paesaggistico che era caratterizzante un po' tutta l'Europa, sebbene con le distinzioni, ma comunque la diversificazione, la frammentazione del territorio che era nota per secoli in questa parte del mondo, inizia a cambiare. Lo scenario di città, paesi, castelli, parchi, strade, canali, ponti, poderi coltivabili, opifici, miniere, porti e opere militari, formato in buona parte negli ultimi appunto millenni del Medioevo, viene modificato, accresciuto, ridefinito a base alla nuova cultura visiva rinascimentale e barocca, in qualche modo cambia, e tutto quello che l'ha preceduto, questo cambiamento, viene in qualche modo retrospettivamente inserito all'interno dell'espressione dell'ancien régime, come identificare un prima di questa società moderna alle porte che sta portando nuove tecnologie che saranno poi quelle che costituiranno la base della società industriale. Cosa succede in questo periodo in particolar modo che sarà particolarmente fondativo rispetto a poi 150 anni che seguiranno? Intanto i nuovi ordinamenti legali che consolidano la sfera della proprietà e dell'iniziativa privata, con cui il potere pubblico può interferire in quel momento specifico, cioè tra il 1750 e il 1850 circa, solo secondo formalità fisse e accuratamente definite. È il periodo della famosa città liberale. Nel campo immobiliare i reciproci limiti sono fissati dagli atti notarili e dai catasti, da cui deriva la garanzia del possesso e dell'imponibilità fiscale. Anche in questo campo si esige un titolare preciso, pubblico-privato, di ogni scelta particolare. È il momento in cui i regolamenti, le consuetudini e tutti gli altri meccanismi intermedi fra la sfera individuale e quella dello Stato, su cui si regge la costruzione e la gestione tradizionale del paesaggio, vengono così smantellati in un sol colpo, come in Francia o per gradi anche in Inghilterra. Le iniziative immobiliari sono assimilate ad altre iniziative economiche e, rimosso l'intervento delle amministrazioni pubbliche, sono considerate soggette alle stesse leggi del mercato. È infatti il momento in cui il mercato inizia a diffondersi in Occidente come in qualche modo la metafisica che reggerà i secoli successivi, sostitutiva di quella precedente basata un po' su una logica religiosa. Ogni periodo ha la sua metafisica, dal 1800 in poi circa inizia a essere quella del mercato. Ogni intervento dell'amministrazione pubblica, specialmente nella prima parte di questo periodo in esame, viene considerata un intralcio. Infatti Adam Smith, che è l'ideologo probabilmente più esemplare di questo periodo, consiglia ai governanti di liberarsi dei demani e delle loro aree. Anche il periodo in cui effettivamente in Inghilterra la dismissione del demanio porta migliaia di contadini, poi migliaia e milioni di contadini, a spostarsi nelle città, perché effettivamente privati della terra che potevano in qualche modo gestire attraverso quelli che erano i demani o le proprietà ecclesiastiche. Da questo spostamento di decine, centinaia di migliaia di persone, da questa combinazione un po' micidiale, nasce tra l'abbandono delle campagne, nel caso inglese o negli altri casi europei l'abbandono delle borgate di montagna piuttosto che delle vallate, piuttosto che comunque dei territori rurali attorno alla città, da questa combinazione della nascita dell'industria e lo spostamento di così tanta popolazione, nasce in qualche modo un paesaggio caotico, sconcertante, descritto dagli autori della prima metà dell'Ottocento, specialmente Engels in Inghilterra e Blanqui e Villermé in Francia, come effettivamente un paesaggio sconcertante. Enormi periferie di case nuove e precarie, talvolta baracche mescolate alle fabbriche, che diventano inabitabili per l'insufficienza degli spazi pubblici e dei servizi igienici elementari, come acquedotti, fognature, smaltimento dei rifiuti. Molto interessante dal punto di vista descrittivo, effettivamente sono le cronache di Engels riguardo alla Manchester dell'Ottocento. Questo scenario prodotto dal laissez-faire iniziale dello Stato liberale ai suoi esordi, in qualche modo dallo sviluppo economico e dagli incidenti di questo sviluppo, porterà a delle ripercussioni che si vedranno nei decenni successivi. Intanto, contrapposte a queste forme di città, ci saranno delle forme alternative di insediamento descritte dagli utopisti di questo periodo, Owen, Fourier, e anche dalle critiche di Marx ed Engels, per l'appunto, agli insediamenti industriali spontanei. In qualche modo queste visioni sono state a lungo contrapposte e nascono però dalla difficoltà di affrontare quello sviluppo in corso, in qualche modo inedito nella storia umana. stavamo quindi parlando del periodo prettamente denominato della città liberale, in cui effettivamente le prime esperienze industriali insieme alla popolazione spostatasi dalle campagne, specialmente in Inghilterra, con le condizioni di miseria totale a cui erano costretti i primi operai, di fatto la confusione urbanistica generata da sia le workhouse che le prime fabbriche vere e proprie, che portavano di fatto quella popolazione che si era spostata in ambito urbano a vivere una vita indegna, sfruttati al lavoro e in case fatiscenti, talvolta baracche, in condizioni effettivamente che poi, su cui poi lo Stato dell'igiene pubblica è intervenuto in maniera repressiva. In special modo questa maniera repressiva di punizione non era tanto per servire un qualche tipo di beneficio alla popolazione rappresentata in qualche modo come ferale, come imbruttita, come sporca e anche moralmente sporca, ma tanto per questa grande politica di igiene, che poi viene passata alla storia con il termine di haussmannizzazione dal suo promotore principale, il barone Haussmann in Francia, viene fatta specialmente perché quell'insieme intricato di vie, viotte, con questa popolazione in qualche modo descritta come informe e sporca, era in qualche modo fonte di sedizioni, di rivolte, di un'umanità che non poteva essere controllata e che rischiava di fare implodere ancor prima che potesse svilupparsi la società industriale. Quello che successe in Francia all'incirca nella seconda metà dell'Ottocento diventerà poi un esempio un po' per tutte le città europee, con vari gradini, con varie accezioni, diversa quella inglese che vedremo la settimana prossima, ma sicuramente sia la normativa sia la maniera di vedere la città come di fatto una mappa, una cartografia in cui intervenire per debellare questa peste della sedizione della popolazione refrattaria che si abbandona in qualche modo alle peggiori abitudini, tra cui anche quella della rivolta, farà scuola in tutta Europa e non solo. Il resoconto quindi dei passaggi istituzionali precedenti e in base a quello che abbiamo detto finora è necessario quindi affrontare questo periodo particolare francese, quello intorno al 1850. La città, col carico dei suoi problemi, sta al centro quindi degli avvenimenti che accadono da lì in poi, non come simbolo quindi del potere costituito per il legame fra le corti e i capitali, ma come soggetto oscura e terribile in qualche modo del potere stesso nel momento di trapasso, in questo passaggio storico che dicevamo. L'assetto delle città diventa uno dei problemi centrali quindi per i regimi che escono dalle lotte del 48 nei vari paesi europei, come il secondo impero francese, l'impero costituzionale di Francesco Giuseppe d'Asburgo, i governi per esempio di Disraeli in Inghilterra e un po' più tardi, come dicevamo all'inizio, in Germania e nell'Italia unita. L'emergenza politica, cioè la difesa contro la minaccia soprattutto rivoluzionaria che si alza da queste sedizioni che la città deve cercare in qualche modo di impedire, dà la spinta decisiva alla ripresa dell'intervento pubblico nelle città. L'intervento pubblico che scende in campo, si scontra con gli interessi costituiti che stanno dietro i regimi conservatori vittoriosi e deve stabilire con questi un nuovo compromesso che sarà quello un po' chiarretto fino a qualche decennio fa, che va oltre le circostanze politiche del momento e imprime quindi una svolta durevole alla cultura delle città europee. Il compromesso, in quanto riesce, ripropone l'equilibrio tradizionale fra il controllo pubblico e l'iniziativa privata, fra unità e molteplicità. L'esperienza decisiva, come dicevamo, si svolge a Parigi e offre al resto dell'Europa, oltre che un modello funzionale, un'immagine concreta e suggestiva. Come dicevamo, il suo protagonista è il prefetto di carriera Haussmann, che per parte sua dichiara nel 1850 che è necessario un orientamento mentale tutt'altro che complicato. Lui dice: riunire sotto il manto dell'ordine e delle leggi per una giusta conciliazione di tutte le opinioni oneste e disinteressate, tutti gli uomini devoti, senza riserve mentali, al bene del paese e ai grandi interessi su cui riposa la società, quelli quindi del capitalismo industriale che lì sta nascendo e che si sta sviluppando anche in una città come Parigi, perché finora abbiamo parlato semplicemente degli esempi che dicevamo archetipi, Londra, Londra e Manchester. In questo compromesso che dicevamo, in questo equilibrio di fatto precario ma durevole, si scontra un po' e si trova la sintesi, il controllo pubblico e le iniziative private in una grande città moderna, così come era pensata appunto dal prefetto parigino. Un compito primario è la realizzazione degli impianti e dei servizi per far funzionare una città che ha già superato il milione di abitanti, quindi una città su cui si punta con gli investimenti delle nuove tecnologie industriali. Quindi è necessario, per in qualche modo ordinarla e renderla organizzata per quel tipo di società, fornire delle fognature, una rete idraulica, l'illuminazione a gas, effettivamente per renderla anche più sicura ed impedire che la criminalità dilaghi, e poi i trasporti pubblici, le scuole, gli ospedali, i mercati e i parchi. Tutto difatti per, come si diceva anche la volta scorsa, assicurare la riproduzione di quella classe nascente che sarà la classe operaia. Tra tutti gli interventi infrastrutturali, come in qualche modo si può rivedere anche nelle riqualificazioni odierne, gli interventi che modificano la rete stradale e il tessuto edilizio circostante pongono probabilmente il problema più complicato anche intorno al 1850, quindi non solo oggi. Infatti le nuove strade, ampie e diritte, anche perché dovevano in qualche modo agevolare i flussi, i passaggi di carri della polizia, dei controlli, oltre che quelli delle nuove merci che vanno diffondendosi anche in qualche modo a livello internazionale, specialmente in città come Parigi, devono far sparire i quartieri malsani e le viuzze utilizzate nei nuovi moti rivoluzionari, facilitando contemporaneamente l'igiene ma soprattutto i movimenti delle truppe. Questo probabilmente il momento in cui c'è l'invenzione dello spazio pubblico come caratteristica dell'appannaggio dello Stato, lo Stato della polizia. Gli ambienti quindi privati e gli ambienti pubblici trovano una nuova sostanza. Fino ad allora lo spazio era sicuramente più complesso e non poteva essere rappresentato in questa polarizzazione, che viene costituita in qualche modo già contrapposta in questa falsa polarizzazione che di fatto è lo Stato capitalista. Quindi da un lato, in base a questa polarizzazione, abbiamo i palazzi, le case, i laboratori, gli uffici e i ritrovi importanti in ragione del loro isolamento reciproco, dove si svolge la vita privata tutelata dalle leggi e dai costumi, e dove si può immaginare di penetrare solo per magia con l'aiuto di un demonio che scoperchia i tetti, così come ironizza Benevolo. E poi anche gli spettacoli e le cerimonie collettive acquistano un carattere di distinzione in ambienti chiusi e relativamente piccoli, che non hanno la proporzione e la grandezza della città. Questo è il momento in cui anche si in qualche modo fortifica la morale borghese, perché tutto quello che era permesso all'interno dello spazio privato, all'interno dello spazio della proprietà, in qualche modo celato dalla strada, è anche ciò che cela i vizi della borghesia nascente, a differenza invece di quella classe operaia, dei proletari, sottoproletari che stavano in strada e i cui vizi erano noti e di fatto normati, repressi dalla polizia, perché non avevano spazio di esprimersi all'interno di quello che era lo spazio privato, così come in qualche modo spazio prediletto da quella classe la classe nascente della borghesia. Quindi abbiamo da una parte questi spazi privati in cui in qualche modo si fortifica questa moraluccia borghese che rimane a lungo come in qualche modo identificativa di una certa classe media anche nel Novecento, e dall'altra invece abbiamo la pubblica via, quindi marciapiedi, che conosciamo di fatti come lo spazio in qualche modo della perdizione in cui sono costretti i poveracci. Quindi la città osmaniana, oltre alla repressione effettivamente di fare questa divisione e quindi relegare a un ambito controllato dalla polizia, dallo Stato e da tutta la polizia, intendendo anche tutto l'assetto governativo di controllo che si sviluppa in quel periodo, non solamente la polizia così come oggi la conosciamo, ha il compito quindi questa città rinnovata di assemblare per gli interessi e i desideri delle nuove classi di potenti nascenti in qualche modo gli spazi migliori e le condizioni migliori in base alla tecnologia contemporanea, quella innovativa. Si deve dire dal punto di vista della materialità della città che la spartizione rigida di quel periodo tra pubblico e privato rende ambigui i rapporti con la città antica, la città medievale, la città in cui era difficilmente distinguibile ciò che era il fuori e ciò che era il dentro. Basta ancora oggi andare in qualche centro storico italiano per notare che è veramente difficile distinguere il cortile di casa dal viottolo, dal vicolo, dalla strada. Un'impresa ardua, e questo era effettivamente un rapporto complicato con la città che la maggior parte dei centri europei ereditavano. La strada ottocentesca invece, sebbene derivante da quella medievale, finisce di fatto per modificarla e distruggerla. Le carreggiate antiche vengono allargate, i fronti vengono riedificati, le maglie regolari sono sostituite e cancellate da un disegno regolare. La osmanizzazione conduce così a distruggere i centri antichi. Nasce una retorica anche tendenziosa che esagera la fatiscenza, l'insalubrità, lo squallore delle parti più antiche della città ed entra anche nel linguaggio burocratico e celebrativo. Per esempio, nella piazza della Repubblica di Firenze, che sostituisce dal 1890 il mercato vecchio medievale, un'epigrafe dice: il centro antico della città, da secolare squallore, ha nuova vita restituito. Un'operazione tipica di questa gestione è l'apertura di una nuova strada che difatti porta nomi suggestivi, per esempio sventramento. Anche l'abbattimento delle mura perimetrali o delle fortificazioni, così come avviene anche a Torino, avviene anche quasi ovunque ed è associato alla rottura dei vincoli del passato e alla conquista dell'aria, della luce e della libertà di movimento, difatti per il mercato. In questa maniera abbiamo non solamente un modo per in qualche modo controllare e spegnere la scintilla rivoluzionaria che si covava e che si cospirava in certi ambienti urbani in cui la popolazione proletaria e sottoproletaria di fatto era ammassata, ma dalla distruzione degli esclusi edifici antichi c'è anche qualcosa di più importante, e cioè la storia dell'arte classica e anche i monumenti classici in qualche modo vengono esclusi da questa distruzione e in qualche modo inseriti in questa nuova edilizia. Essi sono isolati e utilizzati come fuochi prospettici dei nuovi spazi urbani, in cui tuttavia finiscono per perdere lo spicco e in qualche modo anche il riferimento popolare, diventano in qualche modo dei monumenti separati dall'ambiente urbano e anche dalla sua fruizione, in qualche modo vengono anche slegati dalla maniera che avevano le popolazioni urbane di viverli. In questa situazione quindi c'è già il germe della separazione dell'arte dalla vita in quella maniera museale che ancora oggi viviamo in maniera molto prepotente. Quindi abbiamo anche in qualche modo la dislocazione della bellezza in una sfera separata dell'intrattenimento del tempo libero, specialmente a pagamento e per un certo tipo di classi e non più per tutti. We'll be right back. se si pensa in qualche maniera che i processi di cui stiamo parlando siano molto diversi da quelli che viviamo tutt'oggi all'interno delle cosiddette riqualificazioni urbane, basta dire che il metodo di pianificazione urbana che abbiamo descritto, cioè l'ausmanizzazione, ha effettivamente un punto che la comuna con il modo di fare odierno e che di fatti in realtà è una caratteristica oramai secolare, e cioè la questione dei ritorni delle spese pubbliche sono in qualche modo incamerati dalla rendita privata e lasciano aperto la questione finanziaria. Infatti Haussmann nei 17 anni di attività spende circa 2 miliardi e mezzo di franchi, ma riceve dallo Stato solo 100 milioni e non aumenta le tasse. Quindi in qualche modo si entra già da allora in quel circuito, in quella spirale di debito che caratterizzerà per tanti decenni in realtà la città di Parigi, con le ripercussioni riguardo alla rendita, l'impostazione di un certo tipo di regime di affitti e di fatti la possibilità di accedere a spazi decenti, che effettivamente rappresenta la prima linea di esclusione probabilmente storica nella città di Parigi tra i regimi di proprietà. Quindi quali erano gli obiettivi, oltre a quelli repressivi riguardo alle sedizioni, le rivolte, il pericolo rivoluzionario di cui si parlava? Intanto questi modelli formali che si impostano in questa fase storica hanno più obiettivi riguardo naturalmente alla valorizzazione del capitalismo. Intanto quella di trasformare i monumenti antichi come anche fuochi di riconoscimento in base alla nuova retorica statale e alla nuova struttura urbanistica, che in qualche modo siano ancora identificativi della cultura europea. E l'ultimo tentativo in qualche maniera di dare continuità alla storia delle città europee, di farle crescere ad adeguare al nuovo livello tecnico sulla falsa riga del passato, anzi ripiegando volutamente sulla forma ereditata dal passato in questa retorica che unisce il nuovo e il vecchio, che effettivamente è anche una retorica che ci si porta avanti e che è ancora contemporanea, insomma un grande classico. Ma le conformazioni edilizie ed urbane che abbiamo qua rappresentato sono in qualche modo dei modelli di progettazione contemporanea, e tutto ciò conduce a distruggere gran parte degli scenari passati, cioè quelli della distruzione delle case, delle piccole case, delle case proletarie che stavano nei centri delle città, nelle parti interessanti delle città, allargando le strade, isolando i monumenti e sostituendo agli edifici antichi le loro copie stilistiche per la nuova classe borghese nascente, per i nuovi ricchi, gli imprenditori, i capi delle fabbriche. L'Europa quindi comincia a dissipare il suo patrimonio storico, ricoverando alcuni pezzi speciali nei musei e nei nuovi spazi aperti ai cittadini, che funzionano un po' come musei all'aperto, spazi di intrattenimento in quella divisione tra tempo di lavoro e tempo di vita che andrà a impostarsi nei decenni successivi a quello di cui parliamo. Ho parlato di uno schema formale, cioè quello di Haussmann, che effettivamente ha un certo tipo di impatto in tutte le città europee, non solamente a Parigi, ma gli sventramenti o la sanificazione della città, Napoli, Torino, Roma, insomma stiamo parlando di, come dicevamo, un esempio formale di repressione e governo della città, ma non è l'unico, perché poi va a intersecarsi con altri modelli come per esempio quelli che avranno vita un po' più tardi nel mezzo secolo dopo, nella Parigi del 1900, nella Berlino di fine 800 come capitale del nuovo stato tedesco nascente, oppure di Vienna attraverso i programmi di edilizia popolare del 1904, e soprattutto un altro modello per in qualche modo irregimentare la nuova società industriale è quella che si svilupperà in Inghilterra intorno al 1890, intorno al programma dell'Housing of the Working Class Act, che è in qualche modo una maniera per costruire dei pezzi di città adatte al adatte alla classe operaia, le famose case inglesi per la classe operaia di mattoni rossi col giardinetto, sull'esempio della città giardino, che poi saranno esportate anche in alcune parti d'Europa, basta pensare anche qua a Torino, a Falchera Vecchia, e che in qualche modo andranno a imprimere una forma repressiva diversa e in qualche modo più soft, ma che non è alternativa, è semplicemente intersecata a quella haussmanniana, che effettivamente sarà una maniera per relegare la classe operaia l'inoperatività riguardo alla sua potenza rivoluzionaria, oltre che effettivamente assicurare la sua riproduzione per i fini del capitalismo. Ma di questo piano, soprattutto riguardo all'housing of the worker class, parleremo la settimana prossima, proprio andando ad esaminare il caso inglese dal 1890 in poi e a che cosa ha significato di fatto la costituzione e la costruzione di intere parti di città adibite alla classe operaia. Intanto arrivano messaggi di complimenti al 346-6673-263, grazie mille. Con Macerie su Macerie ci sentiremo sempre lunedì prossimo dalle 19.30 alle 20.30, continuando con queste piccole storie delle politiche statuali e soprattutto della città, e quindi prenderemo proprio il caso della costituzione della città industriale, soprattutto dal punto di vista anche delle abitazioni operaie, attraverso un'altra lettura. A lunedì prossimo.